Maria Chiara, io ho da poco terminato di leggere un bellissimo libro che si chiama Dalla caverna alla casa ecologica. È un saggio scritto dal professor Federico Butera che ripercorre la storia dell'abitazione, appunto dalla caverna alla casa moderna, alla ricerca di un approccio sostenibile, se vogliamo, all'abitare, che permetta di non rinunciare però al comfort a cui siamo abituati. È chiaro sempre di più come l'edificio abbia nei secoli aumentato il proprio grado di complessità, sia costruttiva che poi di gestione. Tu non pensi che anche l'abitare stia diventando un po' troppo complicato, per non dire complesso, costoso, e che la casa sia un po' troppo tecnologica?
Andrea, ho letto anch'io questo libro molto tempo fa e alcuni dei temi trattati credo che siano però di estrema attualità oggi. L'edilizia, lo dico spesso quando modero i miei eventi, no? È un tema complesso, l'efficienza energetica e tutti gli aspetti adesso anche della direttiva europea costringono a mettere in campo molte più attenzioni rispetto al passato, almeno a livello progettuale. D'altra parte però, e mi è capitato, guarda, di recentissimo di moderare un convegno in cui si parlava del passato, no? E di quelle che sono le attenzioni dell'edilizia del passato, e mi è capitato di capire che alle volte c'erano alcune regole di base che erano condivise, venivano seguite, che erano sufficienti per realizzare dei buoni edifici. E quindi credo che l'edilizia di qualità, per quanto debba mettere in campo tante attenzioni, debba anche però tornare a quelle due o tre regole che senza troppe complicazioni devono essere la base di partenza. Ed è di questo che oggi parleremo col nostro ospite Claudio Pickler di Rivega. E quindi è proprio al nostro ospite che diamo il benvenuto. Ciao Claudio.
Ciao Maria Chiara, ciao Andrea, piacere sentirvi.
Claudio, si fa tanto parlare di sostenibilità, di comfort dell'abitare, spesso ne abbiamo parlato anche insieme, a me è capitato di moderarti in qualche evento, ma tornando al discorso di prima, no? 3-4 aspetti essenziali per vivere in una casa salubre e in una casa efficiente. Quali sono questi aspetti?
Allora, vivere una casa salubre, una casa efficiente passa sotto appunto diversi aspetti. Molto spesso ci si limita a parlare di stare bene al caldo in inverno, al fresco in estate, ma in realtà la salubrità e il benessere all'interno dell'edificio passa anche attraverso la qualità dell'aria che abbiamo all'interno dell'edificio, cioè cosa respiriamo. E cosa respiriamo deriva nella maggior parte dei casi da cosa abbiamo messo all'interno dell'edificio, per cui quale tipologia di materiali abbiamo utilizzato. Sicuramente un fattore molto importante poi è il concetto della tenuta all'aria. Stiamo costruendo edifici sempre più isolati, dove facciamo sempre più attenzione a utilizzare materiali isolanti, sempre più performanti e in spessori sempre più grossi, perché si capisce sempre di più l'importanza dell'efficienza energetica, ma ovviamente questo deve andare di pari passo anche poi con un'ermeticità dell'edificio, perché isolare molto bene e non sigillare è un po' come mettersi una bella giacca vento d'inverno e poi non chiuderne la cerniera o non mettere la sciarpa per tenere al caldo anche il collo. Tutti i punti che rimangono poi scoperti diventano dei punti molto deboli che abbassano moltissimo il benessere abitativo dell'edificio. Ovviamente per garantire benessere nel tempo anche i materiali stessi devono essere durabili. Cosa vuol dire? Che se io costruisco una casa che ha determinate caratteristiche, poi io queste caratteristiche le devo vivere per tutta la vita o per la maggior parte della mia vita possibile, e ovviamente questo dipende anche da quanto durano i materiali con cui l'ho costruita. E un comfort molto spesso sottovalutato, ma che poi è quello che rende la vita molto spesso invivibile, scusate il gioco di parole, è il discorso dell'acustica. Il problema dell'isolamento acustico lo si sente solo quando si sente, cioè quando si sentono i rumori si capisce che manca il comfort acustico, solo che molto spesso lì è troppo tardi e a volte è anche difficilmente recuperabile un comfort acustico adeguato.
Beh, dopo questo indovinello sul silenzio e sull'acustica, Claudio, io direi ti riporto a un tema forse più legato alla comunicazione. Tu hai parlato di ermeticità. Questa parola io mi sono accorto che negli anni spaventa.
Sì.
Spaventa esattamente come quando si parlava di casa prefabbricata, intendendo una fase realizzativa più spinta in fabbrica piuttosto che in cantiere. Non è che forse dobbiamo cambiare i termini che usiamo, perché c'è un cortocircuito nella percezione delle persone?
Sì, effettivamente puoi avere ragione da un certo punto di vista, perché quando si parla di casa ermetica, magari qualcuno pensa a una casa dove si soffoca, a una casa dove non manca l'aria, dove non si respira. In realtà l'edificio ermetico, ma magari più propriamente detto a tenuta all'aria e a tenuta al vento, è un edificio che, come accennavo prima, ha una valenza importantissima. Allora, prima ho fatto l'esempio del mettersi una giacca a vento e non chiudere la cerniera, cioè io poi ho caldo alla schiena, alle mani, alle braccia e un po' al petto, ma poi mi entrano gli spifferi ovunque. Sappiamo benissimo che quando entrano gli spifferi all'interno di un vestiario, poi abbiamo freddo dappertutto e comunque determinati punti del nostro corpo subiscono il freddo. Ecco che dobbiamo vederla un po' allo stesso modo. Perché la casa deve essere ermetica non solo da fuori, ma anche da dentro? Perché noi dobbiamo pensare che quando abitiamo in una casa, ogni persona è un termosifone, ma anche un produttore di vapore. È come se noi fossimo singolarmente delle vaporelle piuttosto che dei termosifoni, come dicevo, e quindi emaniamo calore, emaniamo umidità, e poi anche nelle nostre abitudini di vita emaniamo calore e umidità. Pensiamo solo all'atto del cucinare, all'atto del farci una doccia, all'atto del azionare una lavastoviglie, una lavatrice. Sono tutti elementi che creano calore e umidità. Cosa succede poi con questa umidità? Ovviamente non possiamo tenerla tutta in casa, perché produciamo all'incirca, si parla che una famiglia di 4 persone produca dai 12 ai 15 litri di umidità al giorno. Significa che ogni giorno produciamo una cassetta di acqua minerale piena di umidità, piena di acqua, e noi la ammucchiamo tutti i giorni. Dobbiamo avere un ricambio dell'aria, giustamente. E allora come si fa se la casa è ermetica? La casa deve essere ermetica, perché altrimenti questa umidità, spinta dall'energia del calore che creiamo in casa, parlando di inverno, di periodo invernale, noi spingiamo questa umidità ad attraversare l'edificio. Se trova degli spifferi, questa umidità passa velocissimamente dalla parte più calda alla parte più fredda, formando quello che conoscono tutti, che è il punto di condensa. Io ricordo mia nonna quando d'inverno asciugava i davanzali delle finestre, perché si formava l'acqua. E io gli chiedevo: ma nonna, ma come fa a entrare l'acqua? Ma non entra l'acqua, è la condensa, mi diceva. E mia nonna, 40 anni fa, non era un esperto di fisica tecnica, eppure conosceva la condensa. Ma tutti conosciamo, chi più chi meno, il problema delle muffe negli angoli delle case, nei punti di connessione. Ecco che, isolando sempre di più le case, quei punti lì diventano sempre più deboli e sempre più a rischio formazione di condensa. Quindi rendere ermetica la casa significa chiudere anche quei punti e creare poi l'arrieggiamento, diciamo così, il ricambio di aria attraverso sistemi impiantistici che fanno di un ricambio dell'aria l'altro tassello del benessere abitativo in collaborazione con la tenuta all'aria dell'edificio.
Ecco, Claudio, andando avanti su questo tema della tenuta all'aria, la paura, forse ancora a livello comunicativo, è proprio questa. Cioè, se è vero che abbiamo molti inquinanti nelle nostre case, e poi ne parleremo più avanti, non rischiamo di aumentare le concentrazioni? Siamo quindi vincolati ancora a qualcosa che di meccanico ci deve poi aiutare a ridurli? E qua è forse l'idea di complessità e di complicatezza a cui facevamo riferimento prima con Maria Chiara.
Guarda, sicuramente la concentrazione di inquinanti indoor è un problema grave, sia che parliamo di edifici a basso consumo energetico, che parliamo di edifici fatti, diciamo così, scusatemi la parola, alla cavolo. Nel senso che se io utilizzo dei prodotti che emanano sostanze inquinanti nell'aria, io li respiro comunque, anche se ho la casa con gli spifferi. Ovvio, la casa con gli spifferi è un po' più arieggiata di suo, con tutti i contro che si porta dietro, ma comunque degli arredi, delle finiture, dei prodotti inseriti nelle stratigrafie che emanano sostanze inquinanti, purtroppo li fanno respirare alle persone che abitano nell'edificio. Quindi la prima cosa da valutare in maniera assoluta è fare una selezione dei materiali e verificare che ci siano delle idonee certificazioni, degli idonei certificati, delle rassicurazioni ufficialmente riconosciute che vengono proposte dal produttore, dove si identifica un bassissimo, se non addirittura, meglio ancora, nulla emissività di elementi inquinanti, cioè i famosi VOC, gli elementi volatili che troviamo poi nell'aria, che a volte li riconosciamo attraverso l'odore, il famoso odore di colla, l'odore di formaldeide, l'odore di sostanza chimica che a volte sentiamo uscire da determinati arredi o da determinate finiture o vernici, ma a volte quelli ancora più pericolosi sono quelli che non si sentono. Ecco che allora una corretta ventilazione dell'edificio è fondamentale per eliminare qualsiasi anche minima particella inquinante che c'è nell'aria.
Claudio, io rispetto a questo voglio anche chiederti, ma tu hai parlato della possibilità di anche valutare la corretta immissione e il corretto uso di questi materiali, ma ci sono dei certificati che guidano. Certo. Quali sono i certificati che in qualche modo aiutano il progettista a capire quali tipi di materiali inserire?
Ma allora, guarda, a livello europeo ci sono diverse tipologie di certificazione che possono essere verificate. Ci sono alcuni produttori che lavorano su certificazioni Emicod, ci sono alcuni produttori che lavorano su certificazioni A+, ci sono altri che lavorano su altre tipologie di certificazioni. L'importante, ad esempio, non ce n'è una ufficialmente riconosciuta che va bene solo quella. Io dico, verifichiamo che il prodotto che metto verso l'interno della mia casa o nella parte interiore delle stratigrafie abbia in dotazione una certificazione che indichi la quantità di emissione di sostanze volatili. Quindi diventa fondamentale averle. Noi che lavoriamo ad esempio con tante tipologie di materiali indoor, dai freni al vapore, ai nastri adesivi, ai sigillanti, alle colle, non abbiamo una certificazione unica e univoca per tutte le tipologie. A seconda della tipologia di prodotto che viene fornito, ci si rivolge a degli enti di certificazione che siano più idonei a uno o all'altra tipologia di test che deve essere eseguito.
Claudio, c'è un'altra parola che è un po' stigmatizzata e demonizzata, che in pochi capiscono se non sono del settore, che è il concetto di stratigrafia. Allora, intanto ti chiediamo se ce la puoi semplificare a portata di tutti, che tutti i nostri ascoltatori. E la seconda cosa è come questa stratigrafia ha relazione con il nostro benessere indoor, cioè come percepiamo il caldo, il freddo, e poi magari dei rumori ne parliamo dopo, però quanto questa stratigrafia è colpevole di farci non stare bene in casa.
Certo. Allora, se me lo permettete, io proseguo con l'esempio del vestiario. Quando ci si veste la mattina, prendiamo ad esempio un periodo invernale dove ci si veste di più e si mettono più strati addosso, ovviamente, normalmente cosa si fa? Si mette magari una canottiera, poi ci si mette sopra una maglia e poi ci si mette sopra ancora una giacca. E magari se quel giorno piove ci si mette anche un impermeabile. Ecco, ho semplicemente con questi quattro esempi di vestiario definito una stratigrafia. Quello che io mi metto addosso per difendermi dalle varie situazioni. Una quattro strati di materiale che mi servono a cosa? Una canottiera di solito è un qualcosa che comunque sta addosso alla mia pelle, devo evitare che pizzichi, devo evitare che dia prurito, devo evitare che mi crei delle irritazioni alla pelle, per cui un qualcosa di compatibile col mio corpo, con la mia pelle, ma che lasci passare, traspirare e gestire l'evaporazione del mio corpo. Poi cosa ci metto in inverno? Un maglione, una maglia, una felpa, un qualcosa di grosso, perché è un qualcosa che con un determinato spessore e contenendo dell'aria, che l'aria è l'elemento che rallenta il flusso dell'energia da una parte all'altra di un tessuto o di un materiale isolante, ecco che fa in modo di trattenere il calore del mio corpo. Perché quando io sento il freddo, molto spesso si pensa, ah, fuori è freddo e allora il freddo agisce su di me. È esattamente il contrario. Secondo le leggi della termodinamica, il corpo, un elemento caldo, emana calore a un elemento più freddo. Quindi, in inverno, il mio corpo a 36 gradi tenta di emettere il suo calore a ciò che c'è fuori a 5 gradi, 0 gradi, meno 5. Quindi emano il mio calore. Il mio maglione che metto addosso è come se mettessi il cappotto termico o l'isolante di una copertura. Evita che il calore del mio corpo esca e vada a riscaldare l'esterno. Perché se questo lo fa, cosa succede? Tolgo calore al mio corpo ed ecco che ho la sensazione del freddo. Poi cosa succede? Quel giorno tira il vento e allora non mi basta il maglione, perché il maglione mi tiene caldo, ma se mi entra il vento nelle fibre del maglione io sento il freddo. E allora mi metto un giubbino, ok? Un giubbino bello chiuso con la cerniera, come detto prima, allaccio bene il colletto per fare in modo che il vento esterno colpisca il mio giubbino ma non entri a raffreddare il mio maglione, con tutte le sigillature chiuse. Poi, prima ho fatto l'esempio, se quel giorno piove, io mi metto anche un impermeabile sopra. Perché? Perché tutti i miei strati che metto addosso hanno un valore isolante termico perché ho detto che c'è dell'aria. Ma se io bagno questi tessuti, cosa succede? L'acqua va a sostituire le cavità di aria e l'acqua diventa un acceleratore del flusso dell'energia. Quindi un maglione zuppo bagnato, perché non mi tiene caldo? Perché prende il calore del mio corpo e lo butta fuori in fretta. Ecco che allora prendo questo esempio del vestiario e lo porto sull'edificio. Io utilizzerò, al posto della canottiera, prendiamo l'esempio di un tetto, al posto della canottiera metto il freno al vapore, che controlla il flusso del vapore e è compatibile col mio corpo. Poi ci metto il materiale isolante, che è il mio maglione, la mia felpa, il mio pile. Poi lo rivesto con cosa? Con una membrana traspirante, che è il mio giubbino antivento. Poi ci metto anche la tegola sopra, che è il mio impermeabile. Penso che, descritta così, il concetto di stratigrafia dovrebbe essere abbastanza calzante.
Esatto, Claudio, è molto bella questo paragone che tu fai. Mi piacerebbe chiederti in estate che cosa succede quando io invece devo spogliarmi anziché aggiungere strati. Non so se vuoi darci una pillola rispetto a questo.
Sì, allora, in estate diciamo che quando fa molto caldo, normalmente le persone cosa vanno a fare? A parte quando ci si vuole abbronzare, che si sta tutto il giorno in spiaggia sotto il sole, ma dopo un po' ti viene la voglia di stare sotto l'ombrellone. Perché ovviamente quando il sole picchia, quando è caldo, cosa cerchi? L'ombra e l'ambiente arieggiato e rinfrescato. Quindi tenderai a utilizzare dei sistemi ventilati e ombreggiati, per cui l'ombreggiamento dell'edificio diventa fondamentale in estate per evitare che il sole che colpisce l'edificio procuri un'entrata di calore eccessivo all'interno dell'interno, per cui una copertura ventilata, una facciata ventilata sono degli elementi fondamentali. Ovviamente l'ombreggiamento si fa normalmente sulle parti vetrate. Sappiamo benissimo che il sole che picchia su una finestra tutto il giorno fa un effetto lente che porta molto calore all'interno dell'edificio, per cui degli elementi frangisole, un pergolato, delle sporgenze dell'edificio, per cui a livello progettuale ombreggiare le parti trasparenti e ventilare le parti opache. Ovviamente il sistema isolante che metto dal punto di vista del maglione, diciamo così, che di solito ha diretto contatto con il nostro corpo d'estate, fa troppo caldo, ma deve essere utilizzato con dei materiali che abbiano anche della massa e della capacità di accumulo del calore per evitare un veloce passaggio del calore dall'esterno verso l'interno.
Grazie Claudio, molto chiaro questo tuo paragone, questo tuo modo di spiegare in maniera semplice il funzionamento della casa. Andrea lo accennava prima, ma perché il sa che è un tema su cui io combatto moltissimo. Va bene una casa efficiente, va bene una casa salubre, e questo è fondamentale. Uno degli elementi però di discomfort, chi meglio di me che convivo con questo problema, purtroppo ahimè in casa, è importantissimo, il tema del rumore. È sottostimato, spesso anche nelle valutazioni immobiliari non si fa i conti con quello che è il rumore, che può arrivare da altri appartamenti, dagli impianti, dall'esterno. Come si tratta questo tema? Partiamo dal tema del fonoisolamento e dell'antiriverbero indoor, poi magari approfondiamo.
Sì, allora devo dire che purtroppo uno dei lati negativi del benessere è che quando c'è non te ne accorgi. Quindi, fino che non hai un problema e non stai male per qualcosa, non ti viene il pensare a quel problema. Quindi, quando uno costruisce un edificio e lo costruisce non facendo attenzione a tutti i lati del benessere, ecco che nel momento in cui è costruito, quando ti accorgi che ti manca, spesso o è troppo tardi oppure necessiti poi di altre spese e di altre lavorazioni per portarlo quel benessere. E quindi è anche difficile a volte spiegarlo, ma forse con l'acustica è la situazione più semplice, perché tutti noi, chiunque, qualsiasi essere umano, dà fastidio l'eccessivo rumore, dà fastidio l'eco, dà fastidio tutte quelle situazioni che quando hai bisogno di essere all'interno della tua casa, in totale relax, perché alla fine la casa non è solo un ombrello sotto cui ripararsi quando piove, ma è anche l'ambito, diciamo così, l'habitat dove passare i migliori momenti della propria vita. Se i momenti migliori della propria vita sono disturbati dai rumori, diventa un grosso problema, specialmente quando si abita in edifici plurifamiliari, dove non sei tu il padrone del tuo rumore, ma devi subire i rumori che fanno gli altri. Oppure sei limitato nel tuo benessere abitativo perché sai che facendo determinate azioni disturbi gli altri. Ecco che allora il benessere acustico è una delle cose più, secondo me, più importanti da valutare quando si costruisce la casa, perché comporta molto spesso situazioni proprio di degrado fisico, psicologico, e a volte anche certe situazioni che si vedono nella cronaca nera a volte derivano anche da un problema di rumore. E quindi i due aspetti fondamentali dell'acustica, come chiedevi tu, sono l'isolamento acustico per la fonoimpedenza, cioè evitare che un rumore passi da un ambiente verso l'altro, ma è fondamentale anche evitare il riverbero, cioè il rumore che io creo all'interno di un ambiente che viene rimbalzato dalle superfici e quindi mi ritorna. Quindi chiacchierando, parlando, ascoltando musica, io sento l'eco, sento il brusio, sento il ritorno di questi rumori, e quindi le mie orecchie, tutto il mio sistema psicofisico, diciamo così, è molto sollecitato da questa problematica. Quindi adesso fare qua un trattato su come risolvere acusticamente sarebbe lunghissima, ma attenzione a tutte le ripartizioni, sia interne che tra unità familiari, tra unità di diverse famiglie, perché vanno studiate bene dal punto di vista del passaggio dei rumori aerei, cioè quando io parlo, quando io faccio della musica, dei suoni che passano dall'altra parte, ma anche dai rumori di passaggio da vibrazione. Sto pensando a quando io cammino sul mio solaio e il mio vicino di sotto sente tutto. Ecco che sono da valutare bene anche qui delle stratigrafie che servono per attutire sia i rumori di passaggio aereo con determinati materiali che di solito hanno un peso, una massa particolare, per evitare che il rumore aereo passi da una parte all'altra o da sotto a sopra o viceversa, e anche attenzione al rumore di passaggio da vibrazioni, che deve essere sconnesso e disgiunto per evitare che qualsiasi rumore io faccio all'interno del mio involucro possa attraversare le strutture e arrivare dalla parte opposta. Mentre per il riverbero bisogna fare attenzione alla tipologia delle superfici, le pannellature che si usano per i rivestimenti interni, le tipologie di intonaci, le vernici, ognuna ha delle sue caratteristiche e in base anche all'utilizzo che si fa di quella stanza possono essere scelte tipologie specifiche di materiali. Se è una stanza da letto, se è una sala di un ristorante, se è una sala riunioni, un'aula scolastica, ci sono tantissimi metodi per portare un sistema di acustica nel migliore delle situazioni.
Molto chiaro, Claudio, anche in questa spiegazione, grazie anche per la completezza delle informazioni che ci hai dato. Effettivamente, appunto, il rumore arriva da tante fonti, ma ci sono le soluzioni oggi per difendersi. Andrea, noi ringraziamo il nostro ospite anche per la completezza di ciò che ci ha detto.
Assolutamente sì, per la semplicità con cui ci ha esposto dei temi che non sono così facili da capire.
Grazie Claudio, grazie davvero di essere stato insieme a noi.
Grazie a voi dell'invito e buona continuazione.
Allora Andrea, il nostro ospite ci ha fatto fare un viaggio nella conoscenza della casa, no? Io alle volte da giornalista ne scrivo e poi mi rendo conto che in chi mi ascolta, alle volte in chi mi legge, mancano poi gli elementi essenziali per capire come una casa è realizzata. Mi viene in mente che la cultura comune conosce benissimo come funzionano le auto e come sono composte le auto, no? Soprattutto gli uomini normalmente, ma questo può valere anche su altre tematiche, non un vestito, come è fatto un vestito, le donne lo sanno. Invece nelle case in cui viviamo spesso si ignora come vengono costruite, invece capirlo e capirlo anche in maniera semplice aiuta tantissimo anche a entrare nel tema e cercare di comprendere quali sono quegli elementi che ci fanno star meglio, perché dalla nostra casa dipende tanta della qualità della nostra vita.
Sì, è così Maria Chiara, hai detto proprio bene. E l'edilizia è quel settore in cui si è sempre detto malta copre, quello che c'è dietro non si vede, compro la casa perché mi piace e poi dei problemi, anche a volte di quelle che si chiamano le patologie edilizie, ce ne accorgiamo in corso d'opera. Come diceva Claudio, finché non hai un problema va tutto bene. Mi piace di quello che ha detto Claudio ricordare e sottolineare alcuni aspetti. Intanto lo ringrazio ancora per la semplicità con cui ci ha parlato di temi tecnici. Sono convinto che se questo esempio di manuale dell'apogeo, vi ricordate quelli gialli che erano, io la chiamerei fisica tecnica for dummies, se qualcuno in qualche assemblea condominiale ai tempi della discussione del 110 avesse potuto sentirsi raccontare così bene e così in modo semplice le differenze tra un intervento dal caldo, uno dal freddo, uno salubre, uno insalubre, uno a scapito anche magari di pagare qualcosina di più, forse alcune decisioni sarebbero state prese in modo più consapevole, diverso e anche con esiti più duraturi. La seconda cosa che volevo sottolineare era questa, legata all'acustica. I tribunali sono pieni di cause sui problemi acustici. Il problema è che poi è molto difficile dirimerle, perché l'edificio nasce in un certo modo e, ahimè, certi problemi, soprattutto quelli di vibrazioni, non si risolvono così facilmente. Il terzo tema, faceva accenno anche lì Claudio, partendo dall'acustica, è quello che l'acustica ha un impatto psico-fisico enorme. Pensiamo di non dormire bene per più notti perché c'è un rumore, noi iniziamo a dare di matto. Ecco, la stessa cosa avviene con il problema, ad esempio, del calore, quindi la mancanza di comfort termico. E ci sono già degli studi, ad esempio, che ci dicono come in assenza di un corretto isolamento termoacustico e termico, perché si va verso delle estati molto calde, ci saranno anche degli impatti sociali di conseguenza e automaticamente anche economici. Questa è la complessità della società in cui viviamo.
E assolutamente, Andrea, questa è la complessità e tantissimo della nostra salute. Noi non finiremo mai di fare formazione su questo tema sul nostro podcast, perché crediamo, oltretutto, ripetita Juvan, no? È davvero importante parlare di questi temi e ripeterli, e sono proprio la base da cui siamo partiti anche noi per ragionare, per dare vita a questo bel progetto che vede anche tanti partner e tante aziende alleati insieme a noi per fare nuova cultura. Quindi io ringrazio anche te come sempre per questa bella puntata, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato in diretta o ci stanno ascoltando. Ricordo che i nostri podcast sono disponibili, quindi anche visitando il nostro sito casesalute.com è possibile risentire questa e altre puntate. Ciao a tutti e alla prossima settimana.
A settimana prossima.